Questo è un podcast Rai Radio 3.
L'identità dal punto di vista biologico, anche psicologico, culturale, ciò che ci distingue gli uni dagli altri, che cosa ci rende unici e peculiari. E quindi il mio mestiere fondamentalmente dal punto di vista dell'identificazione è questo, questa ricerca meticolosa della singolarità, della peculiarità.
Maurizio era un buon gustaio, come tale era bello cicciottello panzotto. Un simpatico amante delle serate conviviali con gli amici, allegro, sempre disponibile anche con gli altri, noioso molto spesso, come tutti gli uomini. Gli dicevo che era bruttino, che non era una meraviglia, lui diceva che era molto bello, io gli dicevo di no, perciò scherzavamo anche su quello, dicevo, sei mica bello, tu cosa credi di essere?
Scandinavo ti ha chiamato?
Scandinavo qua.
686 in decollo.
686 Scandinavo, io non lo vedo sul radar.
Neanche noi, è scomparso completamente e non ci risponde.
Veramente? Porco Giuda.
Scomparire senza lasciare traccia. Morire senza che il nostro corpo possa essere identificato con certezza. È forse questa la morte peggiore per chi resta? Ci sono persone a Milano che ogni giorno lavorano per restituire un nome a corpi senza volto. Queste sono le loro storie. Questo è il Labanov.
Era il 2001, era l'anno detto le gemelle, e Labanov in quell'anno aveva 6 anni, quindi eravamo ancora di sopra nella stanzetta piccola, ero in udienza al tribunale, un tribunale piccolo fuori Milano, e mi chiama un mio collega che incomincia a dirmi: guarda che c'è stato un incidente aereo. E io pensavo scherzasse, dicesse, perché dicevamo sempre che non eravamo mai pronti e quindi, no, che se succedeva questo sarebbe stata, no, una cosa veramente, quindi speriamo che non succeda mai. Mi ha chiamato, mi ha detto: è successa questa cosa, però non ci sono morti, quindi stai tranquilla. Poi mi ha richiamata perché io ero in turno con lui, Giulio, e ha detto: no, guarda che forse c'è un morto 2. E poi mi ha chiamato il porta dicendo: senti, vieni, perché stiamo andando all'INATE.
È l'8 ottobre del 2001. Milano si sveglia in una nebbia fittissima e tutti i telegiornali parlano della guerra in Afghanistan cominciata da poche ore. Le immagini dei bombardamenti su Kabul si affacciano nei soggiorni e nelle cucine di tutta Italia. Ma verso le 9 arriva un'altra notizia che fa passare in secondo piano tutte le altre. È successo qualcosa all'INATE. 2 aerei, uno scontro. Non si capisce bene.
Buongiorno dal TG1, apriamo questa edizione del telegiornale con la notizia di un incidente aereo che non avrebbe però, secondo le prime informazioni, collegamento con i fatti di queste ultime ore, cioè con la guerra in Afghanistan. Si è verificato stamane, poco dopo le 8, a Milano all'aeroporto di Linate, un aereo passeggeri della compagnia scandinava SAS con 100 persone a bordo, secondo le prime informazioni avrebbe sbagliato la manovra in fase di decollo e sarebbe uscito di pista. Ci sarebbero feriti e morti.
Quello che mi ricordo è che non avevo capito esattamente bene quello che era successo. Ero comunque qui in istituto, già lavoravo qui in istituto da qualche anno, e è arrivata la notizia appunto che era successo qualcosa di importante, qualcosa di grave all'aeroporto di Linate.
Io sono uscita dall'udienza e mi diceva che, insomma, la pressione era vieni, che c'è da organizzare, c'è da dare una mano, eccetera. ho preso un taxi, mi sembra di ricordare, fino a Linate. Ho detto mi porta a Linate, lei mi ha detto, il taxista mi fa male, lo sa cosa è successo? Io ho detto sì sì, appunto vado lì apposta. E il taxista mi diceva guarda che non ci faranno entrare, perché io ho detto guardi proviamo, dico che sono medicina legale, ci hanno fatto entrare, mi ha portato fino dentro l'aeroporto. Poi sono arrivata all'hangar. La prima impressione che ho è che appunto entro in questo grosso spazio e ho riconosciuto le body bags nostre, no? Che all'epoca mi pare fossero blu. E da lontano ho visto il porta e il mio prof e i colleghi di turno, e a un certo punto, vabbè, si è innescata quella che normalmente è la procedura, normalmente però mica tanto, perché comunque un evento così quando mai succede.
Cristina Cattaneo è ancora una giovane medico legale quando nel 1995, assieme al suo mentore, il professor Marco Grandi, fonda il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università di Milano. Sono loro, con Davide Porta, biologo dell'Abanoff, i primi ad arrivare a Linate. Nelle stesse ore, in un appartamento in città, la signora Adele chiama il marito.
Lui doveva partire molto presto, poi il volo era stato ritardato perché c'era nebbia. E prima ancora io mi dicevo, ma come mai Maurizio non avverte ancora, non telefona? E avevo provato a fare il suo numero di telefono. Fra me e me dicevo, il solito che vive nel mondo dei sogni, non mi avverte, stupido che non è altro, che poi mi fa stare in pensiero. Ma proprio avevo fatto la solita battuta che facevamo fra di noi. E il telefono suonava, fra l'altro.
Ho questo ricordo del porta dall'altra parte di questo stanzone su cui c'erano tutte queste body bags con le salme, poi mi ricordo l'effetto che mi faceva il pulmino che li portava dall'aereo, quello che porta normalmente la gente dall'aereo all'aeroporto, no? Non so come, lo shuttle. E mi aveva impressionato tantissimo, io ero arrivata, ho visto che arrivava questo shuttle e si sono aperte le porte, ma invece ti aspetti di vedere la gente che sta in piedi, no? C'erano tutte queste sacche a terra e questa cosa mi aveva, insomma, uno dei ricordi più nitidi che ho di quella giornata, della prima giornata.
Io ero rimasto qui in istituto a incominciare a preparare, non sapevamo nemmeno esattamente che cosa preparare, avevamo incominciato a preparare delle schede, non si sapeva quanti morti, quante vittime si trattava, però sicuramente i numeri dovevano essere alti, quindi di sicuro avremmo avuto bisogno di schede da compilare. La preparazione che avevamo era fino a quel momento molto teorica, ma cioè mai si era affrontato un evento così grande, così importante.
Il giorno dell'incidente io ero a casa perché avevo avuto un piccolo intervento al piede, non potevo granché muovermi. La notizia l'avevo saputa accendendo la televisione per caso, e sullo schermo intorno alle 9 del mattino era apparsa la sagoma di un aereo con la giornalista che diceva che c'era stato un incidente a Linate, e non se ne conosceva la portata della gravità più o meno. Poi aveva detto che era il volo diretto a Copenaghen. Io ho capito subito che era l'aereo di Maurizio.
E mi ricordo che poi dal pomeriggio, in pratica, perché l'incidente è avvenuto di mattina, dal pomeriggio i furgoni dell'obitorio, quelli insomma che classicamente trasportano le salme, hanno incominciato ad andare avanti e indietro. Mi ricordo che continuavano ad arrivare questi furgoni e insomma ci si chiedeva quanti sono, che continuano ad arrivare. Mi ricordo, insomma, affacciato dalla finestra, continuavo a vedere questi furgoni che andavano avanti e indietro.
Purtroppo non siamo in grado di confermarvi il numero delle vittime, ma certamente il fatto che passano le ore e le ambulanze non escono non fa pensare bene. Erano più di 100 le persone a bordo di questo aereo. Forse è possibile mandare in onda questo contributo che abbiamo preso proprio poco.
Se ne può ripeterci per cortesia, per Rai?
Che cosa ha visto? Cosa ha visto con i suoi occhi?
Erano le 8 e un quarto.
Erano le 8 e un quarto, ero lì, si è sentito 3 scoppi, pum, 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 e poi si è visto una fiammata lunga. Ci siamo chinati per la paura che si muore. E poi abbiamo capito che era un aereo. Allora dopo 10 minuti siamo scesi, siamo andati in pista e di lì abbiamo visto tutto quello che non c'era da vedere proprio.
Ricordo proprio la mente mi si era annebbiata. A un certo punto avevo mi sembrava di nuotare in una bolla d'aria, e un po' di amici che erano venuti a cena a casa nostra il giorno prima sapevano che Maurizio andava in Danimarca. E di conseguenza nel giro di mezz'ora, un'ora, io avevo la casa piena zeppa di amici che avevano lasciato il posto di lavoro ed erano arrivati subito da me, e vedevo tutti questi amici che mi ruotavano intorno come una giostra, ecco, avevo proprio quella sensazione, una giostra che ruotava intorno a me. Piangevo, ma nello stesso tempo ero anche lucida e ho fatto delle cose strane, tipo era venuto anche mio fratello, e la prima cosa che avevo fatto quando l'avevo visto era stato: Luigi, questo è il bancomat, vai a prendermi dei soldi. A mente lucida, serena, dopo tanti anni, ogni tanto mi chiedo ma che cosa mi potevano servire quei soldi, eppure è una di quelle cose che ricordo benissimo. Vai a prendere dei soldi.
Io sono stata tutta la notte all'hangar, la prima volta, perché stavamo cercando di creare un dataset per poter facilmente confrontare i dati, perché sapevamo che poi c'era da confrontare, creare dei match, no, tra le informazioni ante mortem e post mortem, e quindi man mano che si davano dei numeri, portavano via i morti, noi cercavamo di creare questo database con un collega che si occupava anche di informatica, ed eravamo in un angolo dell'hangar, e mi ricordo che era diventato sera, gli elicotteristi ci avevano portato dei panini da mangiare, distribuivano panini e da bere. E poi sono rientrata in istituto e abbiamo incominciato a organizzare le cose.
È stata una presa di consapevolezza graduale, anche quando abbiamo visto proprio che la struttura qui dell'obitorio di Milano incominciava a essere insufficiente per accogliere tutte le salme. E molte di queste salme non erano inizialmente state messe nelle celle frigorifere, proprio perché non c'era fisicamente lo spazio, ma in una stanza qui della struttura comunale dell'obitorio, che comunque è refrigerata, quindi comunque idonea al mantenimento delle salme. Ed è in quel momento che quando in questa stanza, nella quale normalmente c'è soltanto qualche salma diciamo in transito, quando ho visto questa stanza completamente piena di sacchi, di body bags, cioè di sacchi nelle quali erano contenuti i cadaveri, e lì insomma ho capito di fronte a che cosa ci si trovava, pur non essendo andato proprio direttamente all'aeroporto sul luogo in cui è successo il disastro.
Danilo De Angelis, sangue napoletano, milanese di nascita, dentista e odontologo forense, ha iniziato a collaborare con il Labanov nel 1995 e in quell'ottobre del 2001 non ha neanche 30 anni. È lui che nelle stanze dell'Istituto di Medicina Legale di Milano accoglie i corpi che arrivano da Linate.
Può sembrare una banalità, ma i denti sono l'unica parte del nostro scheletro che è visibile quando siamo in vita. Questo vuol dire che il sorriso di uno scheletro è molto simile al sorriso di quello scheletro quando aveva anche tutti i suoi tessuti molli, quando era in vita.
Tu quando ti prepari, fai tutti i tuoi piccoli protocolli, piccoli o grandi protocolli, vai by the book, quindi no, sai che si dovrebbe far così, i cadaveri per poterli identificare nel miglior modo e nel minor tempo possibile, devo farli portare in obitorio, faccio l'autopsia, l'esame esterno, poi convoco i parenti che devono sapere tutti dove venire, devono sapere tutti cosa portare, quindi lo spazzolino da denti del marito, piuttosto che l'ortopantomografia. Insomma, ad ogni buon conto, tutto deve essere convogliato, tutto organizzato. Noi eravamo pronti per questo, da un punto di vista strettamente medico-legale.
Nessuno dava notizie certe, i familiari chiedevano, e nessuno sapeva dire nulla. Degli addetti aeroportuali dicevano i familiari di portare spazzolini da denti, radiografie dei denti, segni di riconoscimento, senza dare spiegazioni. Dopodiché il direttore dell'aeroporto è salito su questa scala e ha detto: ma non avete ancora capito che sono tutti morti?
Mi ricordo dei cellulari che continuavano a suonare i primi giorni. Paralisi totale. Quando succedeva qualcosa del genere, un cellulare che suonava in un... non credo che nessuno abbia risposto, sinceramente.
Mi ricordo senso di stanchezza, mi ricordo che arrivavo la mattina che incrociavo Danilo, che straordinariamente arrivava la mattina alle 8 con le occhiaie e andava a casa la sera, perché io e Danilo abbiamo simili bioritmi che non sono assolutamente mattinieri.
Nella mia testa ho lavorato per 2 settimane senza soluzione di continuo. Ovviamente non è stato così, ovviamente sono tornato a casa, ma non ho memoria dei momenti in cui sono tornato a casa, perché mi ricordo che eravamo qui all'alba, eravamo qui di mattina, eravamo qui di pomeriggio, la sera, di notte. Ho presente le notti passate in sala anatomica a lavorare per cercare di restituire un'identità nel minor tempo possibile. Ecco, non mi ricordo di momenti in cui andavo a casa per dormire, però di sicuro mi ricordo che continuavo a sognare queste persone che volevano essere identificate.
Le stanze dell'Abanov si riempiono di scatole e buste. All'interno lastre di denti, fotografie, effetti personali, tutto quel che potrebbe essere utile per l'identificazione dei corpi. Con la lista passeggeri alla mano si lavora senza sosta per restituire un nome ad ognuna delle vittime.
E poi richiedevano il DNA per il riconoscimento finale. E in un primo tempo dall'istituto mi avevano detto che avrebbero avuto bisogno di un prelievo di sangue delle 2 ragazze. Poi però quasi subito mi avevano detto: ah, però c'è anche un maschio. Allora a quel punto è sufficiente il tampone salivare del maschio e della madre. Però il problema era come spiegare al più piccolo che doveva fare un prelievo di saliva per il riconoscimento del padre. Allora però io sinceramente non volevo dirlo, ma mi ha anticipato questo carissimo amico. Ricordo che l'avevo sentito, gli avevo detto: Enzo, mi hanno detto così, dice. E allora lui subito mi ha detto: ah, ma non c'è problema, chiamiamo Filippo, gli controllo l'apparecchio.
Uno alla volta, cioè è sempre la stessa tragedia, cioè ti muore un figlio, è uguale per tutti, no? Il problema è questa molteplicità di gente, questa processione di persone che veniva a portare, no? Questa tragedia, tutta, no? Tutto quello che c'è dietro una tragedia di quel genere lì era qualche cosa che credo che ci ha veramente segnati. Cioè non è nulla quello che abbiamo sofferto tra virgolette noi rispetto ai parenti, però ci ha molto segnati, perché poi non può non essere trasmessa questa cosa.
Finché si lavorava soltanto sulle salme, soltanto sulle vittime, si riesce a tenere un certo distacco. Appena c'è un legame del cadavere, insomma della vittima sulla quale stai lavorando, con la sua vita, sul momento in cui era vivo, ecco, le cose incominciano a cambiare. E dal mio punto di vista sono delle banalità, ma che ancora mi ricordo. Mi ricordo su una visi, ovviamente mi occupo prevalentemente del cavo orale. Può sembrare una stupidata, però anche questa cosa non riesco a togliermela dalla testa: una gomma da masticare. Cioè il fatto di aver trovato una gomma da masticare tra i denti di un soggetto può sembrare una stupidata, ma in quel momento mi sono reso conto stava masticando una gomma, cioè stava facendo qualcosa. Il ricollegarlo a un momento che può essere banalissimo, come quello di masticare una gomma da masticare, però lo si, ovviamente non è più quella cosa che hai sotto le mani, ma è un individuo.
Peccato che peccando un po' di ingenuità, non avevamo fatto i conti con il mondo esterno, no? Nel nord dell'Europa, in Svezia, ma anche in Germania, in Svizzera soprattutto, quando succede un disastro da qualunque parte del mondo e c'è coinvolto un cittadino di quel paese lì, partono tutti, la polizia, con i suoi esperti, quindi con il suo medico legale, con il suo genetista, con il suo odontoiatra, con il... I colleghi del nord Europa pensavano che si attivasse subito questa cosa in Italia, cioè che i loro corrispettivi italiani esistessero, e quindi pensavano di interfacciarsi con i poliziotti e il personale della polizia o chi del ministero che facesse il loro mestiere. Quindi pensavano che di trovare il loro contraltare, no? Da questa parte. E questo non era, quindi questo ci ha creato qualche problema, perché il sistema non funziona così qui. In questo caso, quando c'è un delitto, e questo era un delitto, no? Seppur colposo, c'era qualche cosa di delittuoso in questo evento, è il PM che decide chi fa cosa, no? Quindi il PM aveva chiamato noi e eravamo stati incaricati noi come istituto di fare gli accertamenti identificativi e poi di fare l'autopsia sui piloti, sul personale dell'aereo grande e delle quattro vittime del Cessna. E quindi ci siamo un po' scontrati con poi questi colleghi stranieri che sono arrivati e hanno detto: ma dove sono i nostri corrispettivi delle polizie? Dove sono i nostri, no? No, noi abbiamo un odontologo, antropologi, medici legali per l'università. No, assolutamente no, assolutamente no. Perché non volevano portare avanti le cose questi colleghi, no, del mondo scandinavo. Ovviamente pensando che siccome eravamo italiani, cioè non eravamo capaci di far niente. Io credo che in cuor suo il capo di questa delegazione pensasse: no, ma questi qua, cioè se facciamo fare a questi qua. Però no, cioè, non ci sentivamo un istituto abbastanza grosso, quindi che aveva le professionalità per poterlo fare, anche se era la prima volta con numeri così grossi. Per cui deciso che loro comunque devono dar retta al PM, perché il PM è sul territorio italiano che decide cosa fare, comunque ci abbiamo messo niente a, no, lavorare poi bene insieme. Cioè il più ostile era un collega di Danilo, perché era l'odontologo sui cui testi abbiamo tutti studiato, si chiamava Tura Solheim, norvegese, arrivato qui con questo naso aquilino, secco, alto, molto severo, no? Molto, che diceva: ma insomma, ma io chi mi garantisce che voi sapete come lavorare? Ma insomma, che è abbastanza pesante.
Sono stati giorni molto pesanti, quelli dell'attesa. Vivevo sempre in questa bolla d'aria, in questo palloncino. A tratti mi sembrava impossibile che mi stava succedendo quello che mi era successo, perché proprio non c'era la fine, non vedevo la fine.
Noi ci abbiamo messo 2 settimane a identificare tutte le vittime. È chiaro che al parente sembra un'enormità prima dell'ultimo, alcuni sono stati identificati più velocemente. E sembra molto, ma in effetti quando ci sono dei problemi tecnici, ci sono magari delle salme molto, molto difficili da identificare tecnicamente, perché il DNA non si può fare, perché non ci sono i confronti giusti, non c'è il materiale giusto dell'antemorte, ma oppure non ci sono ortopantomografie, perché chiaramente questo era un disastro che coinvolgeva persone che comunque erano facilmente i cui parenti erano facilmente recuperabili, cioè si sono fiondati lì tutti i parenti, ma anche dal nord Europa sono subito arrivavano a Danilo i fax dai dentisti delle vittime, che erano subito state attivate, e quindi mandavano già le informazioni dentarie per aiutare l'identificazione. E quindi 2 settimane possono sembrare un'enormità.
Più passavano i giorni, più mi arrivava un'ansia sull'ansia, che era proprio l'ansia dell'attesa, tant'è che quel giorno che era andato mio cognato e gli avevano detto ok, che era stato riconosciuto, quando mio cognato me l'aveva detto, aveva detto: in un paio di giorni non ci sono problemi, e il paio di giorni corrispondeva però al giorno del mio compleanno. Ricordo che Giancarlo mi disse: ma non vuoi mica fare il funerale proprio al giorno del tuo compleanno? E io subito gli avevo detto: che cosa cambia? Maurizio è stato fra gli ultimi riconosciuti perché il suo posto era sull'ala e l'ala era piena di carburante, perciò le persone che erano in testa e in coda non erano stati raggiunti dal fuoco. Lui era stato raggiunto dal fuoco, tant'è che era stata trovata la Vera un paio di giorni dopo, perché avevano poi i vigili del fuoco, avevano fatto un grosso lavoro, avevano trovato questa Vera in terra deformata dal fuoco e c'era scritto il mio nome, mio cognato che andava tutti i giorni a Linate e all'obitorio me l'aveva portata a casa ripulita, un po' annerita ancora, ce l'ho ancora in un sacchettino, in un cassetto.
Io mi ricordo, adesso non so se ricordo correttamente, no, ma mi ricordo molta rabbia giusta, no, da parte dei parenti che appunto reclamavano queste identificazioni veloci. Io credo che se ci fosse stato, forse magari se noi avessimo intervallato questi giorni con delle comunicazioni, con delle conferenze stampa, non lo so, con gli strumenti che ci sono per parlare alla gente e dire: oggi ne abbiamo identificate tot, le difficoltà sono queste, le difficoltà sono altre, lì ho incominciato ad apprezzare anche, no, il potere che ha, no, che hanno i media di anche comunicare quelle che sono le difficoltà di un lavoro, come va fatto, come... e lì chiaramente non c'è stata questa possibilità, quindi è rimasto un po' un rammarico mio.
Quel giorno a Linate muoiono 118 persone. È il disastro aereo più grave della storia d'Italia. Ognuna delle vittime viene identificata dall'Istituto di Medicina Legale di Milano. I loro nomi sono ancora scritti su una lavagna nel corridoio all'ingresso dell'Abanov.
Dopo qualche tempo, un gruppo di parenti aveva richiesto di incontrarci. Aveva richiesto di incontrare le persone che avevano identificato, perché erano interessati a sapere quello che era stato fatto, come era stato fatto. Io all'inizio ero molto titubante, molto scettico su questa cosa, non riuscivo a capire perché, non avevo ancora sufficiente esperienza delle reazioni emotive dei parenti, quindi non mi era chiara questa cosa. E mi ricordo che eravamo andati io e Cristina, era la professoressa Cattaneo, in un grosso albergo qui a Milano, dove era stata allestita questa sala. C'erano queste due sedie al centro della stanza, in cui eravamo seduti io e la Cattaneo, e tutta una serie di altre sedie a semicerchio attorno a noi, dove c'erano tutti questi parenti, ed erano interessati a sapere quello che avevamo fatto, erano interessati credo a conoscere le ultime persone che avevano avuto dei contatti con i loro cari. Mi ricordo delle figlie, delle mogli, delle sorelle che ci tenevano a ringraziare. Mi ricordo i loro volti, i loro occhi, e mi ricordo i loro abbracci. Ripeto, stiamo parlando di 20 anni fa, quindi posso dire ragazzi della mia età, allora della mia età, ragazze della mia età che volevano ringraziare, salutare, perché era stato identificato il fratello, il papà, anche questo era molto molto toccante. Quindi quello che mi è rimasto veramente in testa sono il contatto fisico con queste persone, gli abbracci con queste persone.
Chi siamo? Che cosa ci distingue dagli altri? Il nostro aspetto fisico? I tratti del nostro volto? I denti? Una cicatrice? I fianchi? Un neo? Che cosa dice di noi il posto che scegliamo su un aereo o la brioche che mangiamo la mattina? Intanto, nelle stanze dell'Abanov, su un tavolo autoptico, lo scheletro di una giovane donna aspetta di essere identificato. Nessuno, però, la cerca.
L'Abanov è un podcast originale Rai Radio 3. Scritto e realizzato da Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci, Raffaele Passerini. Musica e suono di Riccardo Amorese. Con la voce di Vinicio Marchioni. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.